Ciao Gendado, che cosa fai nella vita?
Io sono uno sviluppatore software, lavoro alla Devele e mi occupo di full stack, cioè front-end e back-end.
Ok, però oggi siamo qui per parlare di qualcosa che è leggermente diverso. Parliamo del coding creativo. Che cos'è?
Il coding creativo è l'atto di scrivere codice per il puro gusto di farlo, cioè dove l'obiettivo non è funzionale ma creativo, espressivo. Dove il codice diviene un mezzo, appunto, come può essere una tela o i colori di una tela.
E quindi a che cosa serve esattamente?
Ma non ha uno scopo preciso, cioè, lo scopo è quello di divertirsi, di creare, cioè non c'è una commissione, ecco. È un modo per passare il tempo da soli, in compagnia, oppure per appunto quando si vuole comunicare qualcosa in un linguaggio un po' più astratto.
Ma il coding creativo è anche un modo per fare amicizia?
Sì, diciamo che esattamente come ci sono collaborazioni tra fotografi, videomaker, musicisti e danzatori, ci può essere collaborazione tra aspetti artistici e quelli della programmazione.
Ma rimane una collaborazione virtuale o anche a livello personale, proprio dal vivo?
Può essere entrambi, chiaramente, cioè nel senso ci può essere una collaborazione quando ci si conosce su dei forum e si fanno cose insieme. Io ho fatto anche varie amicizie così. Oppure ci può essere una collaborazione reale. Per esempio, uno degli aspetti del coding creativo che personalmente più mi stimola è quello del live coding, cioè di generare immagini in real time e, per esempio, avere collaborazioni con musicisti che loro performano musicalmente e un live coder può performare visivamente.
Quindi proprio in un concerto, tu dici?
Sì, anche un concerto, un evento di musica elettronica, un evento di musica dal vivo, ma anche una danza, un video musicale, cioè tutto dove c'è bisogno di un aspetto visivo.
E come hai cominciato tu?
Diciamo che a me è sempre appassionato il fatto di trasformare il codice in qualcosa di visibile. Cioè, nel senso che io ho iniziato come tutti i percorsi utilizzando terminali. Ho iniziato col C, ho iniziato a fare poi alle superiori i miei primi siti web in HTML e lì è stata la prima volta in cui ho visto che quello che scrivevo veniva poi visto su uno schermo. E la prima volta invece che ho iniziato a utilizzare formule matematiche per disegnare è stato con il corso di calcolo di probabilità e statistica alle superiori, qui vedevo che se facevo delle funzioni matematiche venivano fuori dei grafici. E quindi attraverso quelle linee, quei cerchi e quelle cose iniziavo a fare i miei primi esperimenti visivi. Poi c'è stato voler approfondire uno dei miei linguaggi preferiti, che è JavaScript, sul piano di disegno, perché fornisce delle API a più o meno basso livello per permettere di disegnare. Allora da lì ho iniziato anche, non lo so, c'è stata questa wave sui social della Generative Art e iniziavo a vedere persone che utilizzavano appunto il codice per disegnare, allora ho detto vabbè, proviamoci. E ho iniziato a scrivere la mia prima libreria che permettesse appunto di disegnare con il codice.
C'è qualche strumento che potresti consigliare a chi volesse farlo?
Eh sì, allora, sicuramente va in base al linguaggio che uno preferisce, ma quasi tutti i linguaggi forniscono delle API per disegnare, appunto vengono denominate con canvas, che appunto significa tela, e in quanto tale poi si possono disegnare linee, cerchi, punti, e con la combinazione di questi si fanno delle forme.
Tu usi JavaScript di solito, no?
Uso JavaScript, è uno dei framework più importanti per JavaScript per fare coding creativo, è Processing P5. versione di processing per JavaScript. FP5 è uno dei più utilizzati per fare coding creativo. È fatto apposta, ci sono tantissimi tutorial, tantissime persone lo utilizzano in ambito amatoriale, ma anche in ambito artistico.
Ce ne sono altri?
Sì, oltre a Processing c'è Hydra, che serve per fare live coding. Questo sempre per quanto riguarda il disegno, chiaramente. Vabbè, c'è la mia libreria Urbflans. Ci sono poi le API native di Canvas, senza utilizzo di framework. Poi altri framework ce ne sono veramente tantissimi. Cioè, si possono anche adattare, non so, tipo mi è capitato di fare qualcosa a livello visivo con delle librerie che manipolano gli SVG. Ed ecco, cioè nel senso, secondo me la creatività sta a te come utilizzi uno strumento.
Non è tanto lo strumento in sé.
Esatto. Sicuramente framework come P5 sono quelli che nascono per fare questa cosa.
Ma chi volesse avere un assaggio di quello che stai dicendo, puoi consigliarci qualche sito, qualcosa da vedere, qualche artista?
Qualche artista da vedere, dipende quello che visivamente più è conforme alla sua idea di bello, cioè a chi piacciono le cose più astratte, chi più geometriche, e ci sono tantissimi artisti a cui ispirarci.
Quelli che piacciono di più a te?
Andreas Gisane, che è uno dei miei artisti preferiti che seguo, che lui utilizza spesso ASCII art e manipolazione di pixel. E lui mi piace un sacco come artista e come professionista, anche perché lui scrive i suoi framework per fare i suoi effetti visivi. Poi c'è Matt De Laurier, non so come si pronuncia, che secondo me è uno dei più bravi e uno di quelli che ha spinto nell'arte generativa e che ha fatto appassionare un po' tutti, ecco.
Cosa fa esattamente lui?
Lui utilizza P5, anch'esso scrive delle cose ad hoc per lui che condivide anche su GitHub. E lui fa cose più astratte, lui fa vari tipi, cioè dipende dalle opere, cioè nel senso ci sono opere più astratte come questa che ho condiviso qui in Meridian, cioè la collezione Meridian. Poi ce ne sono veramente tante, anche cose, tra virgolette, simili a uno stile del cubismo, insomma, dove ci sono forme geometriche, semplici.
Qualcosa con la musica che dicevi prima?
Sì, con la musica pure sì, ci sono cose per fare live coding con la musica. Uno può essere Strudel per JavaScript, oppure Tidal Cycles, che è basato su Super Collider e serve per fare live coding con la musica. Ecco, non so se avete mai utilizzato una DAW per fare un beat oppure per fare diciamo registrazione di musica elettronica. Strumenti come Strudel, come Tidal Cycles ti permettono di generare i tuoi suoni e di generare diciamo, la tua partitura da suonare, ecco, attraverso il codice. Puoi mettere una cassa dritta a quattro quarti, puoi aggiungere un hi-hat, aggiungere, non lo so, un synth, puoi farlo tutto live, insomma. Ci sono artisti come Charles Styles e DJ Dave che fanno appunto questo, sono due artiste che seguo che fanno live coding e secondo me è interessante perché hanno portato avanti delle serate elettroniche per sviluppatori, ecco, dove il codice era componente estetica di quello che veniva visto e sentito.
Senti, ma se una persona, un programmatore qualunque, volesse approcciarsi a al coding creativo, c'è qualche consiglio per iniziare? Come dovrebbe fare?
Ma secondo me per approcciarsi al coding creativo non bisogna direttamente, non lo so, tipo fare cose visive. Cioè, secondo me per coding creativo, come dicevo, si intende divertirsi. Per me coding creativo è anche fare una cosa che appunto è al di fuori del lavoro. Se un programmatore inizia a mettersi a programmare per qualcosa per sé, perché gli diverte, perché gli serve, allora lì sta facendo coding creativo. Coding creativo non deve essere il fine di raggiungere un qualcosa, cioè deve essere un modo appunto per passare il tempo, come può essere per un musicista suonare la chitarra. fatto è che la programmazione è questo, è come se uno strumento musicale si imparasse solo perché si deve lavorare nell'ambito musicale, non è così. E il consiglio che posso dare è seguire quello che personalmente lo fa stare bene, insomma, se a uno diverte fare i disegnini a terminale, anche quello è coding creativo. Se invece qualcuno vuole sperimentare con l'aspetto visivo, perché appunto magari trova bello e divertente mostrare ad output qualcosa che viene scritto, allora può approcciarsi a P5, che è quello dove si trovano più tutorial, c'è un canale, The Coding Train, che è quello su cui sono passati tutti, insomma, dove c'è anche l'approccio a come pensare in pixel.
Quindi abbiamo Coding Train, si chiama?
Sì, The Coding Train, che è un canale YouTube portato avanti da Daniel Schiffman, che è uno dei creatori di P5. Ed è bello perché lui riesce a trasmettere la passione per quello che fa e quindi ti invoglia a sperimentare, ecco.
Pensate in pixel, in che senso?
Nel senso che l'approccio al disegno non è come quello che conosciamo, che prendi una matita e fai una linea. Fare una linea nel linguaggio informatico, hai un punto che è formato da due coordinate XY e un altro punto, e lì fai una linea. E pensare in pixel significa anche come viene renderizzata quella linea su quella tela. Questa cosa avviene anche nel disegno normale, cioè nel senso se noi prendiamo una linea e la ingrandiamo oppure ci avviciniamo, vediamo che la linea non è perfettamente dritta, ma ci sono dei riempimenti che da lontano vengono visti come dritti. Pensare in pixel significa che mettere sulla nostra tela delle coordinate e sta a noi come riempire quelle coordinate. Pensare in pixel significa anche non pensare al disegnare una linea attraverso quelle funzioni x e y, ma anche, non so, facendo algoritmi generativi con una linea un po' difficile, ma per cose un po' più astratte si può pensare al disegno come qualcosa che si trasforma con il codice. Cioè, Meridians, per esempio, quelle opere che avevo mostrato nelle slide, quello sarà sicuramente la conseguenza di un algoritmo generativo. Cioè, mi immagino che sono delle particelle che vanno a cadere come se fossero della sabbia e si accumulano. Ed ecco, pensare in pixel significa anche lasciarti sorprendere da algoritmi che sono più o meno prevedibili.
Cioè, tu fai un algoritmo e poi autogenerativo vuol dire che poi c'è un programma che ne autogenera altri. Come funziona?
No, algoritmo generativo significa che l'algoritmo che va ad influenzare il disegno, nel senso che tu dici, ok, facciamo una linea, ok? Adesso questa linea non deve essere perfettamente dritta, ma randomicamente deve avere
Delle onde.
delle onde, esattamente. Queste onde puoi farle in infiniti modi. Uno di questi modi infiniti è quello di usare la randomicità. Se tu dici all'algoritmo fammi un punto più in alto di un valore randomico tra 100 e 200, tu non sai che cosa accadrà. Sarà l'algoritmo a scegliere un numero casuale. E questo si intende con algoritmi generativi, quando il comportamento è più o meno previsto e può cambiare ad ogni iterazione del disegno.
Tipo di produzione casuale su Spotify, non sa mai quello che ti succede, in un range che però dai tu.
Esatto, questo è l'esempio più semplice perché puoi estendere questa casualità in una maniera molto molto più casuale. Tu puoi prendere anche, ok, disegnami randomicamente un blocco di pixel e poi a questo blocco di pixel applicaci di nuovo un altro algoritmo che va a fare dei cambiamenti di colore in modo randomico. Poi una volta fatto questo, applica un displacement di questi pixel sempre in modo randomico. C'è un modo infinito di poter iterare randomicamente un disegno.
Sì, giochi con queste cose e ogni volta ti capita qualcosa di diverso, non generi mai la stessa cosa.
Sì, puoi generare sempre la stessa cosa attraverso alcune cose che nella programmazione si chiamano seed. Cioè, tu setti un seed e la funzione di random ti genererà sempre gli stessi valori randomici.
Ah, ok.
Però puoi anche non settare questa cosa ed ogni volta generi qualcosa di nuovo, ma è unico in quel caso.
Esatto, unico e ripetibile.
Unico e ripetibile, sì.
Se tu non gli dici di rifarlo ogni volta, quello che fa randomicamente una volta è quello e basta, no?
Hai perso per sempre. Se non lo salvi, se non sai quei valori, li hai persi per sempre ed è recuperabile.
Però è anche la cosa bella, no?
Eh sì, certo. Infatti, per esempio, una delle cose che mi piace di più del live coding è questo, che a volte magari in momenti di più ispirazione mi escono delle cose che dico, ah, cavolo, mi piace, poi voglio ripeterlo, ed è quasi impossibile.
È andata.
Sì.
Senti, ma fammi capire, un programmatore che passa 8 ore a programmare per lavoro e poi si mette a fare coding creativo. Sai, nell'immaginario collettivo, il programmatore è quello che sta chiuso, al buio, sullo schermo. Ecco, questa cosa non rischia di alimentare ancora di più lo stereotipo?
No, dipende, perché se quella programmazione ti permette anche di uscire di casa, magari stai anche davanti al computer, però stai con altre persone, dove non starai sicuramente tutto il tempo davanti al computer, farai anche una chiacchiera, spero. Sì, tipo per esempio ieri sera sono andato a fare le prove, cioè dopo aver lavorato sono andato a fare le prove per un live che devo fare con 2 miei amici. Comunque sono stato ancora davanti al computer. Ecco, può essere stancante, questo sì. Sicuramente è più facile se sei giovane, ecco. Se sei giovane è più semplice.
A livello fisico?
A livello fisico e mentale, sì.
Vai in palestra, vai a fare la passeggiata.
No, è chiaro. Però ecco, cioè nel senso... cioè sono belle anche le emozioni che ti possono dare, per esempio, non lo so, partecipare a degli eventi in cui fai live coding dove ti metti anche tu alla prova, ci sono delle persone che poi fai rete, fai conoscenze che ti portano poi ad altri eventi, ad altre situazioni, lì è bello, cioè nel senso io per esempio col progetto Neurocinema sono stato a Verona, in altri posti, sono stato in provincia di Benevento, a Caserta, sono stato in vari posti che magari non avevo mai visitato.
Che cos'è il Neurocinema?
È un progetto di cinema sperimentale, un cortometraggio interattivo che in controtendenza a quello che è il cinema adesso, che è sempre di più per le masse, il nostro obiettivo è quello di creare un cinema individuale, cioè nel senso soggettivo, dove la scelta non è conscia ma inconscia, è quello che il tuo corpo vuole vedere, insomma. Questo, diciamo, è l'obiettivo. Al momento la versione che abbiamo portato avanti, che abbiamo sviluppato, utilizza un elettroencefalogramma. Attraverso questo elettroencefalogramma decifriamo le onde alfa, beta, teta e gamma e delta.
Cioè metti degli elettrodi addosso alle persone?
Non è un elettrodo, è una fascia.
Ah, ok.
E attraverso le onde cerebrali manipoliamo la trama del corto, oppure applichiamo effetti di post-processing, che può essere colorazione, distorsione, sul video che vai a vedere, insomma.
Scusami, non ho capito, come fai a cambiare il corto in base a quello che ti mando io?
C'è un gioco di montaggio, ci sono N clip,
okay.
E la struttura funziona ad albero, cioè nel senso tu stai vedendo una scena, la scena iniziale che è uguale per tutti. Durante questa scena il sensore invia al software le onde, il software elabora queste onde e decide appunto quale clip inviarti dopo.
Quindi è tipo un libro game, a posto di lanciare dadi scelgo io quello che vorrei che succedesse.
Esattamente, c'è stato anche un esperimento che è Bandersnatch di Netflix, Black Mirror Bandersnatch, che tu potevi scegliere col telecomando che cosa far fare al protagonista. Qui diciamo che la scelta è inconscia, quindi non hai nemmeno lo stacco, cioè a te ti sembra di vedere un unico video.
Cioè fai un oddio, i protagonisti stanno lasciando, no, non li fa lasciare e quindi vedo che non si lasciano.
Sì, diciamo.
Cioè, inconsciamente spero che non succeda questa cosa brutta e quindi non succede. Okay.
Sì, cioè chiaramente quello che decifriamo noi sono le onde alfa, beta, teta, gamma e delta, che sono le onde di agitazione, di meditazione e di rilassamento.
Okay.
Quindi non possiamo fare un detect emotivo, anche se ci piacerebbe farlo, ci stiamo lavorando, ma... è un detect più sul tuo stato fisico di tensione, di rilassamento, appunto, oppure se stai attento. Che le onde beta sono quelle che ti dicono se stai attento o meno.
Quei sei protagonisti si stanno lasciando, io mi rigirisco, non mi rilasso, vuol dire che questa cosa non mi va bene. Se mi rilasso, vuol dire che va bene.
Sì.
Ok. E diciamo che questa è un'applicazione del coding creativo.
Sì, perché ecco, questa non lo può fare solo un videomaker, chiaramente, perché se, cioè, questo è il bello della programmazione, che la programmazione può rendere dinamico qualcosa, può rendere qualcosa interattivo. Questa è una delle cose che più mi piace della programmazione, l'interattività. Tu prendi un oggetto e lo puoi rendere smart, fargli fare cose che normalmente non puoi far fare, tipo un quadro. Ok, invece di essere visto sulla tela, viene visto su un display e quando gli passi tu davanti con una mano, non lo so, puoi modificarlo e lo rendi, cioè rendi anche lo spettatore parte dell'opera. Cioè, questo è anche il bello dell'arte generativa e digitale, cioè far sentire anche chi lo guarda parte di quella cosa.
I fruitori come reagiscono a questa cosa?
Reagiscono bene, tutti ci chiedono se sono pazzi oppure se abbiamo rubato le loro password. Dei social, però sì, cioè, nel senso abbiamo sempre avuto un buon riscontro, alcuni molto, molto forti.
In che senso racconta?
Nel senso che una volta c'è stata mi ricordo esattamente questa donna durante la proiezione a Verona che, cioè, a un certo punto si mise a piangere perché c'era la scena di un cavallo e poi dopo quella gli è uscita la scena delle dune. E c'era una particolare frase, cioè perché il neurocinema, diciamo, è composto come adesso di immagini abbastanza astratte e di un contenuto che è testuale. Tutto il percorso che aveva portato a quella frase gli aveva fatto venire in mente dei ricordi di quando lei era bambina e si è veramente emozionata e è stato molto bello.
Emozionata o inquieta?
No, è stata emozionata anche un po' inquietata perché la prima cosa che ci ha detto quando si è tolto il sensore è venuta da noi sbalordita a dire: vi prego, ditemi che queste cose non sono state generate apposta per me, ma che sono.
Standard.
E abbiamo spiegato che non era così. Sicuramente il fatto che uno indossi un sensore un po' si suggestiona, però ecco, quello che secondo me deve essere neurocinema non deve essere l'obiettivo del fatto di quanto ci abbia preso. Deve essere l'obiettivo per me finale, è quello se ti è piaciuto o no quello che hai visto.
Però il fatto che sia emozionata comunque è stato un successo, cioè tu quello volevi. Vuole che quella sequenza di immagini, di suoni e di scritta provocasse un'emozione.
Esatto, infatti questo, cioè per questo dicevo che è quello che mi ha colpito, perché si è veramente immersa in quello che gli volevamo mostrare.
Questo è un grande successo, riuscire a portare tramite il codice delle emozioni, secondo me.
Sì.
Che il codice è vista la cosa più fredda del mondo e tu tramite il codice riesci a portare emozioni alle persone.
Sì, no, è chiaro. Qui in questo caso sicuramente c'è anche l'opera narrativa, il merito non è solo della programmazione. Come dicevamo, è che c'è una collaborazione di pari livello tra cinema e programmazione. Sicuramente è stato bravo il regista, è stato bravo il scrittore che ha scritto i testi e il mio algoritmo per aver scelto quella trama. E quindi sì, il codice può emozionare, secondo me sì, secondo me anche opere digitali come appunto quello che citavano Matt De Laurier, cioè sono opere che secondo me possono emozionare, sì, assolutamente sì, cioè come può emozionare anche un quadro di Dalí.
Ma no, vedi, mentre è normale che tu pensi che un quadro di Dalí, di Rotto, di Van Gogh ti emozioni, no? Non penseresti mai che un codice ti emozioni. Quindi secondo me ci portiamo a casa questo oggi, che il codice può emozionare.
Sì, perché se uno pensi che il fatto che sia digitale allora sia facile, come se anche il disegno generativo, l'arte generativa, uno può pensare, vabbè, ma quello ha fatto il software, mica l'hai fatto tu.
Più che facile, secondo me a volte sembra freddo. Cioè il fatto che venga da algoritmi, che venga da numeri freddi buttati su un computer, che non si capisca che c'è l'interazione umana in questa cosa, sembra veramente fredda.
Ma infatti, per esempio, io ho riportato le opere di Matt perché lui, cioè, nelle opere Meridian le ha anche stampate, cioè nel senso tu vedi delle stampe e e quindi non sa, il fatto che non lo vedi da un display, tu dici, cazzo, questo, cioè, se tu non sai che lui è un artista generativo, pensi che sia un pittore. E quindi sta lì il fatto, è che è freddo perché noi riteniamo il digitale freddo. Freddo perché la maggior parte delle cose sono fredde, però ecco, le cose cui uno ci mette anima, passione, quelle sono risultati sicuramente non freddi.
Sì, infatti, in realtà è l'emozione che ci metti tu che è poi quella che uno decepisce,
Esattamente, esattamente. Cioè io ho riportato quelle opere perché secondo me si percepisce anche lo studio che c'è dietro quelle cose. Ma anche la minuziosità di voler magari riprodurre una cosa, come diceva pure Benjamin, è l'apparizione unica di una lontananza per quanto pur vicina possa essere. Cioè, lo percepisci quando un'opera è un'opera, sia digitale o meno.
Io, Gennaro, ti ringrazio tanto, chiuderei con questa frase bellissima che hai detto e ti ringrazio per questo excursus che va dal coding creativo e ci ha portato al neurocinema, non ci saremmo mai pensato.